Care studentesse e cari studenti, troverete le prime lezioni dal 13 di marzo sulla piattaforma Moodle. Care studentesse e studenti, questa è la prima parte della prima lezione sugli Stati Uniti nel nuovo millennio. Io credo che per capire la storia, per interessarsi alla storia, si deve sempre partire dall'oggi, dagli eventi più recenti e poi tornare indietro trovando gli elementi di continuità e rottura che portano agli eventi presenti. Dunque, questa prima lezione ripercorre alcuni tratti della storia degli Stati Uniti nel nuovo millennio, a partire dall'11 settembre 2001, dall'attacco terroristico e dalle sue conseguenze. Proseguirò poi con la crisi economica del 2008, con l'elezione, sempre nel 2008, di un presidente afroamericano, Barack Obama, e poi nel 2016 l'elezione di un presidente molto anomalo, non politico, Donald Trump. Comincio quindi con l'11 settembre. Credo che sia stato l'11 settembre a segnare l'ingresso degli Stati Uniti nel XXI secolo. Quello che accadde era difficile da capire nell'immediato, così come era difficile capire le sue conseguenze a lungo termine sulla società americana e fuori. Certo, quell'evento incise molto sul concetto di libertà, sulle libertà civili e sulle libertà individuali che furono toccate profondamente da quell'evento. L'11 settembre del 2001 era una giornata limpida sulla East Coast. Attorno alle 8 di mattina, alcuni dirottatori presero il controllo di quattro jet pieni di passeggeri. Si scontrarono due di loro contro le torri del World Trade Center di New York, portando al collasso le loro strutture. Un terzo aeroplano si schiantò sul Pentagono, il quartier generale militare del paese a Washington, e il quarto si diresse verso la Casa Bianca. In quest'ultimo caso i passeggeri cercarono di opporsi ai dirottatori. Morirono poi nello schianto dell'aereo vicino a Pittsburgh. Morirono nel World Trade, nel crollo del World Trade Center circa 3.000 persone, 19 dirottatori e 200 persone, passeggeri e che degli aerei che si erano schiantati. Ma anche ci furono molte vittime tra i poliziotti e i vigili del fuoco che erano corsi al World Trade Center cercando di salvare vite umane e che furono travolti dal crollo. Tra le vittime del maggior incidente, quello a New York, c'erano americani, ma anche molte nazionalità diverse, si calcola circa 80. Parenti e amici cercarono disperatamente informazioni sul destino degli scomparsi, attaccando foto ovunque con scritto Missing. Dopo l'11 settembre, circa 80.000 persone persero il lavoro nell'area di New York, i costi per la ricostruzione ammontavano a milioni e milioni di dollari e le grandi linee aeree fecero bancarotta perché per la paura gli americani avevano deciso di non volare. È evidente l'intento dei terroristi colpire il cuore simbolico della finanza dell'economia americana, World Trade Center, quindi del potere economico, del potere politico, il Pentagono, e militare, e del potere politico in senso proprio, la Casa Bianca. L'amministrazione Bush, il presidente era George W. Bush Jr., repubblicano, accusò subito Al-Qaeda, un'organizzazione terroristica guidata da Osama Bin Laden, per gli attacchi. Bin Laden era un ricco fondamentalista islamico. Si era associato con gli statunitensi contro l'occupazione sovietica in Afghanistan nel 1979 e poi negli anni 80, ma aveva preso posizioni profondamente contrarie agli Stati Uniti dopo la guerra del Golfo condotta dagli Stati Uniti nel 1991. Si opponeva inoltre alle basi americane in Arabia Saudita e al supporto americano a Israele nel suo duraturo conflitto con i palestinesi. Più in generale, Bin Laden e i suoi seguaci vedevano gli Stati Uniti, con il loro pluralismo politico, la cultura dei consumi, i costumi sessuali aperti, la democrazia, come l'antitesi dei rigidi valori in cui gli islamici credevano. Egli temeva che l'influenza americana stesse corrompendo l'Arabia Saudita, la casa spirituale dell'Islam. Ma se Al-Qaeda credeva nei valori islamici tradizionali, agiva anche come una moderna organizzazione transnazionale che attraversava con la sua organizzazione paesi lontani e diversi, traendo tutti i vantaggi possibili dalla globalizzazione. I terroristi si mossero infatti liberamente tra i confini nazionali e comunicavano via email e internet. Il terrorismo non si affacciava per la prima volta alla storia degli Stati Uniti. Negli ultimi 3 decenni del XX secolo, gruppi terroristici che ritenevano gli Stati Uniti e i paesi occidentali responsabili della piaga della situazione palestinese agirono atti terroristici. Nell'ottobre del 1985, un gruppo di palestinesi aveva preso il controllo della compagnia di una nave da crociera, l'Achille Lauro, una compagnia di crociera italiana, aveva ucciso un ebreo americano. Dopo la guerra del Golfo del 91, terroristi associati al Qaeda si fecero esplodere al World Trade Center, sempre, era il 1993. E uccisero 6 persone e nel 1998 furono attaccate ambasciate americane in Kenya e in Tanzania, dove morirono oltre 200 persone. Quindi una minaccia terroristica era visibile ben prima dell'11 settembre. Ma gli attacchi furono una sorpresa completa per gli americani. E l'11 settembre avvolse gli Stati Uniti in una nuvola di paura. Il Il senso di essere sotto attacco aumentò nelle settimane successive, quando persone sconosciute inviarono lettere a politici e giornalisti televisivi che contenevano spore di antrace, un agente chimico pericolosissimo. 5 persone morirono. Nei mesi che seguirono, la sicurezza nazionale, la National Security, rimase e divenne uno dei principi più forti per lanciare la guerra al terrorismo a livello globale. E infatti Bush annunciò la guerra al terrorismo. Nei 2 anni successivi gli Stati Uniti si sarebbero coinvolti in guerre in Afghanistan e in Iraq, la seconda con un sostegno internazionale molto limitato. Venne creato un nuovo Dipartimento of Homeland Security per coordinare gli sforzi per migliorare il livello di sicurezza del paese e questo impose seri limiti alle libertà civili nei confronti di coloro che erano sospettati di connessioni con il terrorismo e più in generale nei confronti degli immigrati dal Medio Oriente. Gli attacchi dettero nuovo vigore a idee che fortemente permeavano il passato americano, cioè che la libertà era la qualità centrale della vita americana e che gli Stati Uniti avevano una missione da difendere, quella di combattere tutti coloro che erano visti e vissuti come nemici della libertà. Gli attacchi, gli eventi che seguirono resero più urgenti le questioni che più volte si erano poste nella storia americana. Alcune. Gli Stati Uniti agivano nel mondo come una repubblica o un impero? Qual è il giusto equilibrio tra libertà e sicurezza? A chi spetta il godimento pieno della libertà americana? Prima di divenire presidente, George W. Bush era stato un dirigente dell'industria del petrolio e governatore del Texas. Aveva lavorato per dissociare il Partito Repubblicano dalla dura retorica anti-immigratoria del suo partito e aveva dimostrato di essere un proponente di quello che egli stesso definì un conservatismo compassionevole, un conservatorismo quindi aperto ai temi della disuguaglianza. Nel 2000, nelle elezioni presidenziali del 2000, George W. Bush aveva vinto con un margine molto piccolo contro il suo oppositore, il democratico Al Gore, che aveva avuto la maggioranza dei voti popolari, ma non di quelli elettorali. Di questo tema parleremo, in una delle prossime lezioni. Guardate il syllabus. Bush, già prima dell'11 settembre, quindi nei mesi che avevano preceduto nel 2001 l'11 settembre, aveva proposto cambiamenti nelle politiche ambientali, aperto alla trivellazione di pozzi di petrolio in Alaska e permesso alle compagnie del legname di operare nelle foreste nazionali, dicendo che ciò avrebbe ridotto gli incendi. Una volta insediato, annunciò piani per quello che veniva definito uno scudo spaziale, uno scudo che avrebbe dovuto proteggere gli Stati Uniti a livello spaziale dalla possibilità di missili interbalistici provenienti provenienti da molto lontano. Era un'eredità dell'era di Ronald Reagan, il presidente repubblicano che aveva guidato l'ultima fase della guerra fredda negli anni Ottanta e poi la fine della guerra fredda. Bush asserì inoltre che non avrebbe firmato il protocollo di Kyoto del 1997, che cercava di combattere il riscaldamento globale causato dai gas rilasciati nell'atmosfera, anche se gli Stati Uniti ne erano i maggiori produttori insieme alla Cina. L'11 settembre trasformò non solo la situazione internazionale, ma il clima politico interno. Ci fu uno scoppio di patriottismo popolare che seguì gli attacchi, molto spontaneo, non organizzato, e attraverso il paese, in tutti gli stati, in tutte le città, in tutti i piccoli centri, la popolazione dimostrava la propria empatia per le vittime dispiegando la bandiera americana. Dopo l'11 settembre, le bandiere invasero gli Stati Uniti, esaurendo in poche ore le scorte dei produttori nazionali. La bandiera più nota è quella che fu issata da tre vigili del fuoco sul Ground Zero, cioè sulle macerie del World Trade Center, una fotografia simbolo di uno degli eventi più fotografati nello scorcio del millennio. In quel momento la bandiera era il simbolo del dolore, del lutto, della solidarietà anche per coloro che non avevano mai avuto particolari afflati patriottici. E fu il sindaco di New York, Rudolph Giuliani, e il governatore dello stato, George Pataki, a restaurare a New York l'importanza della bandiera nazionale. In tutto il paese si diffuse l'idea che la sicurezza nazionale e la libertà erano la stessa cosa. La fiducia nel governo crebbe moltissimo e gli impiegati pubblici come i vigili del fuoco e la polizia divennero eroi nazionali. Dopo 2 decenni in cui il linguaggio dominante della politica americana si era centrato su individualismo e deregulation, il paese sperimentava un nuovo senso di comunità. Americani e americane di tutto il retroterra condividevano il senso di aver vissuto un'esperienza traumatica e di voler ricostituire il senso di comunità. George W. Bush, che non aveva avuto nei primi mesi della sua elezione un consenso, una popolarità molto alti, divenne estremamente popolare. Gli americani, anche coloro che non facevano parte, non votavano partito repubblicano, guardarono al governo federale e soprattutto al presidente per rassicurazione, leadership e azione decisiva. Il tema della libertà divenne il grido per una nazione che si riteneva una nazione in guerra. Il 20 settembre 2001 George W. Bush si rivolse al Congresso e ai cittadini, alle cittadine americane in televisione, dicendo: libertà e paura sono in guerra. L'avanzamento della libertà umana ora dipende da noi. Noi amiamo la libertà, gli altri la odiano. I discorsi di George W. Bush preannunciavano nuovi principi di politica estera, scusate, che presto divennero la dottrina Bush. Gli Stati Uniti avrebbero lanciato una guerra al terrorismo. Diversamente dalle guerre precedenti, questa aveva un nemico definito molto vagamente: alcuni gruppi terroristici nel mondo che potevano minacciare gli Stati Uniti e i loro alleati. L'amministrazione americana non fece distinzione tra terroristi e governi che li sostenevano. Tutto era molto manicheo, con noi o contro di noi. Il presidente Bush chiese all'Afghanistan, che era governato da un gruppo di talebani fondamentalisti, di consegnare Osama Bin Laden, che aveva stabilito la sua base nel paese. Quando questi rifiutarono, il 7 ottobre del 2001, gli Stati Uniti lanciarono l'offensiva. George W. Bush dette alla guerra in Afghanistan il nome di Enduring Freedom e dalla fine del 2001 la combinazione di bombardamenti americani e di truppe a terra da parte degli afghani portò alla deposizione dei talebani e alla creazione di un nuovo governo in Afghanistan, un governo dipendente dagli Stati Uniti. Il nuovo governo abrogò le leggi che impedivano alle donne di andare a scuola, tolsero i divieti nei confronti dei cinema, della musica e delle altre espressioni della cultura occidentale. Ma gli Stati Uniti non ebbero, e il nuovo governo ovviamente, non ebbero mai il controllo pieno sul paese. Una parte del paese rimase sempre controllata dai talebani. In guerra morirono meno di 100 soldati americani, mentre i militari e i civili afghani morti furono migliaia. Osama Bin Laden non era stato trovato e molti dei sostenitori dei talebani continuarono a porre una minaccia alla stabilità del nuovo governo.